signori, benvenuti all'unico programma che vi svelerà tutti i segreti del teatro, tutti i segreti del teatro. Ad accompagnarvi in questo fantastico viaggio, la calda voce di Lenia, la calda voce di Lenia. E ora, aprite il sipario. Il sipario. Il sipario.
Avete aperto il sipario, puntata numero 17 in questo mercoledì 2 marzo. Siamo in diretta con voi sempre su www.mvradio.it per ben due ore, dalle ore 21 alle ore 23. Prima puntata del mese di marzo, le giornate iniziano ad allungarsi, quindi tra poco sentiremo aria, odore di primavera. Numero 17, per alcuni è un numero sfortunato, un numero balordo, ma noi entriamo nelle vostre orecchie e vi facciamo concludere al meglio questa giornata parlando di teatro. La voce al microfono è sempre quella di Lenia e, al di là dello specchio, il mio amico, il super regista di Aprite il Sipario, l'altra voce, Tore. Ciao Tore.
Ciao Ilenia, buonasera a tutti.
Sei superstizioso, Tore? Numero 17, c'è chi dice che è un numero sfortunato.
No, io non sono assolutamente superstizioso.
Ma abbiamo fatto il classico merda, merda, merda prima di iniziare.
Ma no, lo faccio solo per convenienza.
Solo perché io lo costringo, possiamo dirlo. Questa sera siamo soli soletti, io e il mio Tore, qui in studio. Non abbiamo ospiti in studio fisicamente, ma...
Ah, ecco perché non c'era nessuno.
Non c'è nessuno, ma abbiamo due super ospiti. Sono emozionati.
Mai fare i conti senza l'oste.
Due super ospiti con noi, tra poco ascolterete le loro voci, saranno in diretta con noi telefonica. I nostri fedelissimi, siete tantissimi che ci seguite sulle pagine social, sono già ben informati. Io comunque invito tutti a scriverci proprio per farci sentire ancora di più in compagnia al numero WhatsApp 348 2409 529 oppure sulle nostre pagine social www.facebook.com/apriteilsipario oppure su Twitter www.twitter.com/apriteilsipario. Ma c'è anche il nostro studio piccolo piccolo, nuovo nuovo e bellissimo, con il numero fisso 039 900 83 60, quindi chiamate, chiamate, interrompeteci in diretta, non mi raccomando durante l'intervista che potrebbe essere un problema. Ma adesso ci andiamo ad ascoltare il primo pezzo e poi... Ma lo sapevate che questa volta due interventi, tra l'altro.
But little does she know that when she left that day, the
Ma lo sapevate che questa sera proprio è tempo di approfondimenti e di storia, perché oggi ci concentriamo su diversi aspetti e iniziamo dal nostro momento fisso, che questa sera si fa un pochino più lungo. Ma lo sapevate che? Ma lo sapevate che cos'è l'arte del Graham Law?
Sì, più o meno sì.
Più o meno sì. Il Graham Law è una tecnica molto interessante, una tecnica stilistica applicata particolarmente alla drammaturgia e ha goduto, gode di una lunga simpatia, e il termine forse di origine veneziana. Indica una recitazione basata sul gioco di parole, sull'assembramento di suoni reali oppure inventati, diversi e smorfie che danno vita a parole apparentemente senza senso, onomatopeiche direi. Un accozzaglio proprio di foni che possono o meno ricordare linguaggi della comunicazione reale. Reale, sì sì.
Quindi l'importanza viene data al tono di come si dice, come si dicono le parole, come si, i suoni in questo caso.
I suoni, il suono secondo me, non secondo me, il suono del Graham Law ti ricorda forse un linguaggio reale, una lingua, un dialetto parlato effettivamente, ma che non produce poi le parole esatte di quel dialetto, di quella lingua. Questo accorgimento è tipico della produzione farsesca e serve a provocare nel pubblico un disorientamento che deve sfociare in risata. E si trova nella tradizione teatrale fin pensate da Aristofane, quindi siamo nel 450-385 avanti Cristo.
Cosa usava? Un Graham Law greco-dorico?
Può darsi, era infatti il caposaldo della commedia antica greca, ma ritorna nella produzione occidentale riversandosi proprio nell'arte giularresca. E quindi dove? Tra chi? Tra i personaggi della commedia dell'arte che noi amiamo tantissimo, di cui parliamo spesso, tra il 500 e il primo 700. Primo antesignano del Graham Law si trova nella commedia aristofanea a Carnesi del 425 avanti Cristo.
È un peccato non avere delle registrazioni dell'epoca per sentire come suonasse.
È proprio un peccato.
Ma non ti preoccupare, prenderemo la macchina del tempo e andremo lì ad ascoltare.
Un secondo ma sempre vertiginoso esempio di questa glossolalia si dice. Io leggo qua perché
Grossolalia,
perché ho preso proprio un testo storico che gli piace fare proprio questi ricercare questi,
cioè,
legami con il
fammi
passato.
Fammi capire, tu sei andata in una biblioteca polverosa,
ecco.
Hai raccolto questo incunabolo?
Bravo, più o meno è andata
spolveroso,
così.
L'hai spolverato, hai buttato via i topi e l'hai aperto, e hai aperto la prima parola che ti è uscita la...
Bravissimo.
Gli occhi, glossolalia.
Bravissimo, i topi hanno letto il significato insieme
il
a
famoso,
me.
Il famoso topo di biblioteca.
Un secondo vertiginoso esempio lo troviamo poi diversi anni dopo nelle Donne in Assemblea, che è un testo che risale appunto al 391 avanti Cristo, dove il coro presenta un piatto che sta per essere servito a Blepiro, servendosi di un'unica parola che riempie ben 7 versi.
Ah, ed è un'unica parola, altro che supercalifragilistica
spiralidosa. Ora che te lo dico, il pasticcio di ostriche, pesci, coniglio, salsa, pesto, silfio, formaggio, miele, tordi, merli, colombi, piccioni, polli, cefali, arrosto, palombi, puttretole, lepri, mostarda, aluce.
Questo qui è tutto in greco.
Tutto in greco.
Meno male che ce l'hai tradotto in italiano. Poi facciamo così, per l'esercizio me lo dici anche in greco.
No, aspetta. Lopadote macosela cogaleo cranio leix pano dreamu professoressa,
sì.
Di greco, perdonami.
Professoressa di greco, cercasi per la nostra poverilegna.com.
Esatto,
sì.
Ma come in una natura morta cubista di Braque, idea visiva al fenomeno lessicale del Graham Law, è difficile capire dove finisca una parola e dove effettivamente inizi un'altra. Infatti gli elementi sono parzialmente riconoscibili ma inseriti, come abbiamo già detto, in una sequenza a raffi.
Ah, quindi ci sono anche delle parole che riesce a riconoscere ma buttate in suoni che sembrano suonare come quella lingua lì.
Sì, esatto.
Quindi
perché...
ci sono diversi Graham Law. Graham Law italiano,
Gramlò napoletano. Ma dopo, Tore, tu lo sai, inutile che fai il finto tonto.
Ma dai, ma volevo soltanto preparare gli ascoltatori con un po' di finzione scenica.
Invece non ti è riuscita.
No, certo che se tu riveli gli altarini.
Tra pochissimo, nel secondo intervento, ascolterete infatti due esempi. Ma continuiamo. In questa sequenza arafica c'è tutta questa alterazione di accenti di parola prevista appunto dalla catena metrica, che doveva rendere ancor più proprio difficile, difficoltoso anche la comprensione proprio da parte dello spettatore.
E penso anche all'esecuzione. Certo che prova a ricordarti quella specie di piatto di Aristofane, detto così, senza leggerlo, come hai fatto tu.
In greco, poi, in greco antico.
Vabbè,
ma
il greco lo sapevano i greci.
Sì, sì, però immaginati se lo dovessimo ascoltare ora.
Però visto che coincidenza, i greci sanno il greco, i latini sanno il latino, come fanno?
Cioè, oh, guarda, non lo so, ma ti dirò che un'altra gag molto famosa in Gramlò è stata proprio recitata, rappresentata dal nostro Arlecchino, portato in scena dal grande.
Posso usare un suono gramlottesco?
Sì, usalo.
Guarda qua.
E guardo chi è? Chi indovina? È? Il grande, che lo porto ormai da tanti anni, Ferruccio Soleri.
Ah, beh.
Tu lo ricordi anche molto spesso, Ferruccio Soleri, sì, perché comunque è da tanti anni che ormai calca le scene parlando in Gramlò. Quindi Gramlò, proprio per fare un suntarello, è un espediente espressivo teatrale che consiste nel pronunciare un discorso in una lingua inventata, le cui parole non significano niente, ma che imitano nel suono e nella cadenza una certa lingua o un certo dialetto. Musica!
Over me. together over me.
Abbiamo appena lasciato Rudy Rotta e adesso continuiamo ad immergerci in questo, ma lo sapevate che, nel Gram Law, quindi parliamo più spicci spicci, semplici semplici. Il Gram Law è diverso dal parlare maccheronico, perché in quel caso si cerca di usare i pochi vocaboli che si conoscono della lingua straniera ed inventare gli altri in modo che risultino comprensibili.
Ok, quindi il maccheronico lo parla uno straniero che non conosce la lingua in cui parla.
Ecco, più o meno, okay, sì, che cerca di improvvisare.
Invece il Gram Law magari conosce la lingua che sta cercando di imitare, ma lo fa volutamente.
E lo conosce talmente bene da saperne riprodurre benissimo i suoni. Infatti in questo caso, nel Gram Law, le parole realmente esistenti sono pochissime, eppure l'attore riesce a farsi capire lo stesso attraverso altri mezzi espressivi.
Quindi la mimica,
la gestualità, che è fondamentale, noi lo diciamo sempre, Tore, una parola senza un corpo che la segue e che riesca a essere incisivo nei gesti è nulla. L'etimologia del termine è incerta, pensate, molto probabilmente è un francesismo, forse forse mutuato attraverso il dialetto veneziano.
Addirittura, quindi un francesismo ma preso dalla veneziana.
Sì, ma non si capisce ancora bene
l'origine. L'abbiamo reimportato dopo che è stato semilavorato.
Può darsi.
Perfetto.
Infatti, secondo Sabatini e Coletti, è una parola composta da grammaire, che significa grammatica, e mer, che significa mescolare, e argot, che significa gergo. Secondo altre fonti, invece, deriva dal verbo francese grommeler, nell'accezione di bofonchiare, borbottare e mormorare tra i denti.
Non potrebbe essere semplicemente anche questo un'onomatopeica?
Può anche darsi. Però sicuramente queste origini, come abbiamo già un po' forse capito dal primo intervento, sono da ricercare nelle rappresentazioni anche teatrali nel Medioevo. Infatti è proprio esattamente in quel periodo storico che le compagnie i giullari dovevano spostarsi continuamente su in giro per l'Europa, e non potendo ricorrere ad una lingua internazionale, questo è uno spunto molto interessante. Ecco, come prima, per esempio è l'inglese,
o meglio,
adesso
all'epoca c'era il latino, ma magari il volgo non lo conosceva.
Esattamente, Tore. Quindi per ricorrere a una lingua internazionale, che per noi ora è l'inglese, possiamo dire.
Beh, dove, anche se non lo conoscono veramente tutti, anche
non
in
lo
Italia.
Conoscono neanche tutti, questo purtroppo, ahimè, è un peccato. Dovettero trovare un'altra soluzione per farsi comprendere.
Non avendo i sottotitoli.
E non avendo il sottotitolo, ricorsero a un linguaggio senza senso, che imitasse i suoni conosciuti degli spettatori, ma senza usare parole reali. Ma invece di parlare, sparlare, riparlare, sentiamoci una bella definizione del grande Dario Fo, perché è il primo che uno dei primi, penso, italiani che ci abbiano offerto veramente un...
Beh sì, ha riscoperto il Gram Law e la tradizione giullaresca, per questo ha vinto anche il Nobel.
Infatti, e per cui chi meglio di lui sa di cosa sta parlando.
Gram Law è una forma di teatro inventata dai comici della commedia dell'arte, non quelli del Cinquecento, quelli ancora prima, organizzata come forma di teatro in chiave onomatopeica. Mi spiego subito, una parola tremenda, cioè il riuscire a far arrivare concetti attraverso suoni che però non sono parole stabilite, convenzionali. Auli rulè che tamuse che t'approfitta lusinghe tulilem blem blu tulilem blam. Questo è il Gram Law inventato dai bambini. E qualcuno aveva detto che il Gram Law è stato inventato dai comici dell'arte per sfuggire alla censura.
Hai capito? Per sfuggire alla censura. Quindi abbiamo sbagliato anche noi, caro ottore.
Si dice, una delle ipotesi.
Si dice, ma adesso ci andiamo proprio ad ascoltare un suo estratto, giusto regia?
Sì, un esempio. Dallo spettacolo Mistero Buffo.
Tra l'altro Mistero Buffo, giusto per incorniciare bene il tutto, è la sua opera più celebre, perché è l'insieme di quattro storie un tempo recitate dai giullari medievali e da lui riscritte. Si tratta di episodi religiosi ispirati ai Vangeli apocrifi e ai racconti popolari, narrati in modo grottesco. L'attore, solo in scena, proprio come vuole la tradizione dei giullari, recita in Gramlò usando un insieme di termini dialettali e parole inventate. Come diceva Tore, Dario Fo ha vinto il Nobel esattamente nel 1997 per la letteratura, per aver saputo, seguendo la tradizione dei giullari, dileggiare il potere e restituire dignità agli oppressi.
Qui abbiamo un esempio preso dall'episodio dello Zan affamato, proprio un estratto, sentiamo.
Me che sentre che io fosta pam che magnaria casa trocas e sonte ci fideli che s'antropica tutti che mi farete santo ieci ancataria un eugio scrovaria il ciceria meneu anuregia ma straparia dentro magnaria conta se la mano sento i fideli a straparia di fuori a se che i dadi a se che tutta la merda de fuera sta a stropignar a un ciceria il bidello in funda a dei ciartreria tonte a ciciarmi diti.
Diciamo che la merda de fuera l'ho capita.
Beh, diciamo che si capiva abbastanza per chi conosce un dialetti gallo-italici.
Merda de fuera.
No, ma erano parole molto comprensibili, a parte qualche... È un peccato però non avere la visione della sua mimica.
È un peccato, sì. Recentemente mi sembra comunque abbiano passato anche in televisione degli spezzoni del suo Gramlò, delle sue rappresentazioni, perché comunque è famosissimo per questo, quindi spesso la televisione ci ripresenta questi bellissimi assaggi.
Ricordo di essere andato a vedere qualche anno fa a teatro il suo Mistero Buffo fatto da Pirovano, e c'erano a fianco a noi, i miei amici, queste due straniere che sono uscite un po' allibite perché non hanno capito nulla.
Volevo vedere la faccia.
La faccia era veramente
e anche
straniata.
La tua mentre guardavi le straniere.
Sì, lascia stare. Sembravano due svedesi bionde, alte.
Quindi belle,
sì,
eh?
Sì, diciamo che io lo spettacolo l'ho seguito poco.
Bella presenza. Ma ci andiamo ad ascoltare anche un altro assaggio, e questa volta vi proponiamo un frammento di Gramlò, mix americano, mix napoletano. Pensate di chi? Del grande, del mitico che noi amiamo tantissimo, Gigi Proietti, che in un suo spettacolo si cimenta proprio nel Gramlò.
Ai, ci dico a te, come si? Chi che doveva te, mi c'è da duro vedere. Chi che doveva te, sembra, a Roma non ammazzato. Chi che doveva te, fammi, cari. Come ci metta sotto, ma i c'è da ruto a te. I c'è, ma vorrete chi che doveva te, fassi, che te, ma a ci una mai pacca, che tu sei, fammi la patta a loro. Chi si caruto, ma da sami, c'è da uno, a due, a tre, a qua, insomma, c'è tua da camminata, se paro tua da sa, dice, ma che cazzo, c'è tua da famna, a purtà, come sta su tua da se mi dice, a sciuto pazzo, chi che, o famna, dice, da dogma, come mi metti, c'è di già con me, che chi che te fa te sa, i sottano, ma tu faccio tante, capito? A che maniera è qui, si c'è da, a come vada,
beh, bellissimo, divertentissimo. Beh, il nostro Gigi Proietti, tra l'altro ho sentito sono pazzo, è uscito di fuori e poi mi sono persa, me le stavo segnando in mente,
i numeri,
me le sono
quindi,
giù e tre napoletano.
Questo
no,
può essere un esempio di Gramlò fatto da un non napoletano, con dei suoni che sembrano napoletani, delle parole che magari conosce, quelle poche che conosce,
e si è sentito efficace. Benissimo, anche che proprio il pubblico era applaudente, era molto eccitato,
però bisogna
divertito.
Bisogna vedere la mimica facciale di Proietti in quel momento. Lo potete vedere su YouTube?
Potete vederlo, sì, su YouTube, perché ci sono dei tantissimi spezzoni. Noi l'abbiamo appunto estrapolati direttamente da YouTube, quindi vedete la mimica e assaggiate poi dei pezzi di Gramlò, magari anche concedendovi più tempo per l'ascolto.
Perfetto, penso che abbiamo ormai capito che cos'è il Gramlò.
Sì, che cos'è, ma Tore ci rivelava anche una cosa molto interessante.
Sì, diciamo che c'è una tecnica simile, anche se non con gli stessi fini, nella musica, si chiama scat singing. cioè mettere dei suoni senza senso al ritmo, improvvisati, che però sono cantati e quindi seguono un certo tono.
È un esempio di cantante che usa questa tecnica?
Beh, un esempio c'era Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, anche Lucio Dalla. Però questa sera diciamo che vorrei mettere un piccolo esempio di questo artista che è morto prematuramente, che si è dato nome proprio dalla tecnica.
Allora chi ci andiamo ad ascoltare? Lo dico io, ci andiamo ad ascoltare The Scatman, di lui, di John Scatman.
I'm a Scatman. I'm a Scatman. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to cheat the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? I'm a scat man. Repeat after me. It's a scooby-dooby scooby-dooby melody. I'm a scat man. Sing along with me. It's a scooby-dooby scooby-dooby melody.
the day while we all sing. Cause we get around. Things ain't too awful.
Talking about my generation.
I hope I die before it get old.
Talking about my generation.
My generation, baby. My generation.
Approfitto, Tore, per fare delle bellissime recensioni, perché oggi, questa sera, vorrei anche approfittarne per parlare un po' degli spettacoli che noi andiamo a vedere in giro, perché ultimamente ho peccato un po', devo dire, sto recuperando adesso sui nostri social. Io vi ricordo le pagine www.facebook.com/apritesipario o www.twitter.com/apritesipario. Lì la vostra Ilenia argomenta, fa le recensioni, tutte le sue impressioni. Io non amo chiamarmi critica teatrale, perché critiche teatrali penso siano altre professioni. Io
sei una critica teatrale dilettante.
Io mi limito, non dilettante, perché i pezzi piacciono molto, anzi mi scrivono che sto sul pezzo e piacciono, però io mi limito a esprimere proprio le mie sensazioni a caldo dopo uno spettacolo. Quindi vorrei parlare un attimo, citare un concerto. Purtroppo Tore quella sera è mancato perché era impegnato in un altro programma, sempre di MV Radio.
Ne puoi approfittare per spiegarmi cosa è successo,
appunto,
e spiegarlo anche agli ascoltatori.
Ne approfitto, Tore. Allora, noi avevamo parlato, se ben ti ricordi, due mercoledì fa, di un evento che si teneva all'auditorium Il Pertini di Cinisello Balsamo, ed era all'interno della rassegna Allegro 2016 promossa da Musica Morfosi, e si tratta proprio di The Red Truss. Abbiamo avuto infatti Saul Beretta proprio quel giorno, che ci ha proprio spiegato l'evento, ci ha raccontato un po' la storia. Questi, pensa, sono dei giovani musicisti che provengono da diverse parti degli Stati Uniti. È una brass band che unisce in un unico sound swing, rock and roll e jazz, e devo dire che sono rimasta molto colpita, perché avevo ascoltato i pezzi via YouTube dai vari canali, però ancora non avevo avuto quell'impressione ancora bella, sai, quella Scatman, no?
No.
Quella sorta di magia, no, che si crea quando tu ascolti una musica.
Vabbè, diciamo che hai avuto la riprova che il teatro dal vivo dà una sensazione diversa di una cosa vista dal video.
Bravo, Tore, sì, ma più che altro ho avuto proprio la prova che questi giovani sono proprio dei giovani talenti, perché erano l'auditorium di Cinisello, che io tra l'altro non ci ero mai entrata, devo dire, molto molto carino e molto molto intimo. Siamo andati a vederlo con degli amici, con mio compagno, e devo dire che ci hanno proprio travolto, perché sono giovanissimi, l'età media
sono
pensa...
entrati con un tir
sono entrati da dietro, proprio hanno sceso le scale
come a Sanremo.
Sì, sì. Hanno sceso. Italiano?
Non proprio.
Non proprio, ho fatto proprio Gabriel Carco, che è stato proprio fucilato.
Scendimi il cane.
Sì, della serie Guello. Sono scesi giù per le scale, Gabriel, vedi, sei in ottima compagnia.
Hanno disceso le scale.
Però ho saputo, dopo questo errore di Gabriel Carco, che io ho ripetuto, tra parentesi, ormai che anche un poeta l'aveva scritto proprio nella sua poesia. Montale, mi sembra.
Se l'ha detto Gabriel Carco, ormai è italiano corretto.
No, Montale, se l'ha detto Montale.
Se l'ha detto Montale non lo sa nessuno, Carco l'ha visto.
Cavolo,
milioni di telespettatori.
Hai ragione, ma sono scesi lungo le scale e trionfanti sono saliti sul palco. Età media 24 anni, pensate.
Sono sì, dei pischelli imberbi.
Sì, c'era proprio la batteria, il sassofono, tromba. Era proprio, cioè, ma il
brass
modo,
band,
ma il modo in cui la usavano, attore.
Come la usavano?
La usavano proprio, cioè, saltavano sulle sedie, a un certo punto sono proprio saliti in mezzo al pubblico. A momenti mi sono trovata una tromba dentro l'orecchio. E poi uno pensa,
le famose trombe di Eustachio.
Uno pensa, si è addirittura sdraiato, che poi ho detto, ma questo è un esercizio ginnico che io dovrei fare la mattina. Si è sdraiato proprio facendo tipo ciclette, i movimenti della ciclette, intanto dava fiato alla tromba.
Praticamente tu vuoi suonare la tromba pedalando.
Non ti vorrei dire la battuta che ha fatto la mia amica vedendo.
Non voglio neanche saperla. Comunque sì, avevano quindi una componente teatrale non indifferente,
sì,
visto che stiamo parlando qui
perché devo dire che di concerti ne ho visti tanti, anche comunque di cantanti conosciuti, dei cantanti famosi, ma loro avevano quel quid in più che ho visto, sai, al concerto di chi? Di Aspetta, Lorenzo Giovanotti. Nel senso che hanno quella. No, veramente. Hanno...
Vabbè, io non mi esprimo.
Tu
però.
Non ti esprimi, non ti piace, io l'amo tantissimo. Ma hanno proprio quella teatralità, quell'empatia col pubblico. Perché comunque non parlavano bene italiano. Eppure, quando si parla di gestualità che arriva al pubblico, riuscivano a coinvolgere, a farci sorridere. E poi la cosa più bella era che, oltre che si sentiva proprio che erano americani, si sentiva proprio che si stavano divertendo. Cioè loro erano lì per divertirsi insieme a tutto il pubblico e non proprio a sbracciare dalle sedie. Infatti la pecca, sai cos'è? Che era proprio un concerto da godersi proprio alzati con la birra in mano.
Sai qual è la pecca? È che per adesso, per andare a vederli, dobbiamo andare in America.
Eh sì, perché le date mi sa che sono... adesso stanno girando in giro per l'Europa. Adesso non so esattamente bene, ma potrò informarvi direttamente dal nostro sito www.facebook.com/apriteilsipario. Adesso è tempo di musica, ci andiamo ad ascoltare un altro bellissimo pezzo, Blues Before Sunrise di Elmore James.
Complimenti per l'addizione.
I have the blues before sunrise, till
Ed eccoci qui di nuovo in diretta con voi, sempre su www.mvradio.it. Adesso è tempo proprio di primo ospite. Finalmente ce l'abbiamo in diretta con noi, telefonica. Si tratta dell'attore, autore, regista, nonché direttore artistico del Teatro di Nova Milanese. Sto parlando di Stefano Cordella. Ciao Stefano!
Ciao, buonasera.
Oh, che bello sentirti, che bello averti qui, primo ospite di questa sera, di questa 17ª puntata. Sei superstizioso al numero 17?
No, però adesso come lo fai notare...
No,
sinceramente non ci penso, però...
Uno è superstizioso solo quando lo sa, bene.
Esatto.
Stefano, tra l'altro, cioè, sei un tuttofare, perché autore, regista, direttore artistico del Teatro di Nova Milanese, tra l'altro tra poco sarai in scena proprio con uno spettacolo, tu fai da regista e ti vedremo sia al Teatro di Nova che nel nostro affezionatissimo Teatro Binario 7. Io inizierei però con una prima domanda, parlando un po' di te, Stefano. Cos'è per te il teatro?
Allora, per me il teatro è quel posto dove potersi esprimere senza giudizio, prima di tutto, cioè mettere da parte il giudizio e quindi tirare fuori tutte quelle facce che tendenzialmente non ti puoi permettere, anche solo in fase di ricerca, cioè è ricerca anche, ecco, poi pian piano si trova la parola.
È ricerca, è vero, una ricerca sì, su se stessi, perché poi sì, ti aiuta anche a tirare, noi diciamo sempre, dei lati che abbiamo e che poi mettiamo alla prova con il personaggio che comunque si va ad interpretare in scena. E poi è un modo di vivere, abbiamo capito che è un modo di vivere il teatro. Tu tra l'altro ti sei laureato in psicologia e poi ti sei diplomato all'Accademia dei Filodrammatici di Milano. Quando è che hai capito che era quello il posto giusto e hai fatto quindi questa scelta di lasciare gli studi di psicologia per fare l'attore, fare il regista, fare il tuo adesso lavoro?
Sì, guarda, in realtà io mi sono laureato in triennale prima di fare l'accademia e appena l'ho finita mi sono iscritto alla specialistica e poi mi sono laureato in specialistica, quindi in realtà non ho mollato subito psicologia, ancora adesso sto seguendo dei master perché comunque è una strada che mi interessa molto, ma rimane comunque la mia seconda passione al momento, prima di tutto c'è il teatro, quindi non ho sempre avuto queste due passioni che ho portato avanti in parallelo e probabilmente c'è la mia speranza è che prima o poi si possano incontrare. In realtà l'hanno già fatto, perché il primo spettacolo della compagnia OIES nasce da una mia idea basata su un esperimento di psicologia sociale.
E parliamo della compagnia OIES, perché tra l'altro tu sei uno dei fondatori di questa compagnia, quindi parliamo un po' di come è nata questa compagnia, che tra l'altro vedremo proprio in scena.
Esatto, questo weekend sia a Nova che a Monza. Allora, noi nasciamo, siamo tutti allievi ex allievi dell'Accademia dei Filodrammatici di Milano, siamo due classi praticamente, una diplomata nel 2005 e poi la mia classe che invece si è diplomata nel 2009. In tutto siamo nove e abbiamo la particolarità di essere, tra i soci fondatori, nove uomini, siamo solo uomini in partenza, ma non per qualche motivo particolare, ma proprio perché il primo spettacolo era ambientato in un carcere maschile, simulato, e siamo nati attorno a quel progetto lì, questo progetto appunto che è Effetto Lucifero, che è anche il nome dell'effetto psicologico che si crea in condizioni di detenzione, che ha studiato questo professore. Quindi nasciamo intorno a un progetto, poi questo spettacolo è andato molto bene perché abbiamo vinto numerosi premi e da lì abbiamo deciso di andare avanti, cioè abbiamo capito che oltre alla formazione si condivideva anche un approccio al lavoro e un immaginare il futuro lavorativo teatrale insieme, quindi non ci siamo più fermati.
Tra l'altro, Stefano, mi hai dato un bellissimo spunto, perché a me interessa molto l'ambito penitenziario per gli studi che sto facendo e quando tu parli di incontro tra teatro e poi altre passioni, altri studi che magari sono fatti, ecco, il teatro nell'ambiente penitenziario è un argomento che mi è sempre interessato, quindi ne approfitto per parlarne insieme un attimo a te. Che effetto fa esibirsi, ecco, in un luogo come può essere quello di una casa circondariale, una casa di reclusione, che è diverso, no, dai soliti teatri dove il pubblico sono civili e magari non sono appunto persone costrette a stare in quello stato, ecco.
Allora, guarda, ti dico subito, noi in realtà abbiamo fatto, non abbiamo come compagnia lavorato in un carcere, ma abbiamo preso spunto dall'esperimento per mettere in scena un carcere simulato. Però io, come nel mio
come
percorso
attore
parallelo,
singolo?
Io come attore, esatto, nel mio percorso sto iniziando anche attraverso dei tirocini a immaginare un lavoro con degli esperti in carcere, quindi fra un po' faremo un'altra intervista in cui ne parleremo. Adesso posso raccontarti non di un'esperienza diretta, ecco.
Assolutamente, perché... tra l'altro guarda, ne vorrei anche prendere parte, ma sicuramente guarda,
esatto, potrebbe essere una bellissima
un felice incontro
anche per conoscerci.
Certo, adesso ci andiamo ad ascoltare un po' di musica insieme, Stefano, e poi dopo, subito dopo il brano, continuiamo a parlare, poi parleremo anche di questo bellissimo spettacolo che vi vede in scena.
Benissimo.
Bellissimo pezzo per entrare in diretta, sempre connessi su www.muradio.it con il nostro ospite Stefano Cordella. Stefano,
buonasera a tutti.
Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando di questa compagnia, di cui sei uno dei fondatori, la compagnia Oyes. E quindi è nata proprio da gruppo, avete fatto gruppo dopo aver frequentato insieme l'Accademia dei Filodrammatici. Quindi quando si dice che il teatro è anche gioco di squadra, lo è stato e sta portando comunque buoni risvolti, no? Perché poi andate in giro e fate un sacco di lavori.
Assolutamente sì, io credo che data la situazione del teatro di oggi sia necessario fare gruppo, fondamentale, eccetera. La possibilità di essere scritturati, di vivere come scritturati è sempre più difficile, quindi nelle difficoltà secondo me verranno fuori tanti gruppi interessanti e stanno già venendo fuori, che si mettono insieme molto più di qualche anno fa, dove invece c'erano più possibilità, invece adesso c'è più un'urgenza da seguire e noi la sentiamo forte. Insomma, per questo continuiamo ad andare avanti a fare spettacoli.
Ed è una bella esperienza che comunque vi vede in sintonia e vi vede poi scambiarvi reciprocamente emozioni, esperienze. Tu sei attore-autore, quindi hai scritto anche testi.
Io ho scritto testi, ho lavorato anche con altre realtà oltre a quelle della compagnia, come drammaturgo, quest'anno ho fatto un lavoro a teatro io a Milano. E soprattutto mi occupo da Va tutto bene in poi, in realtà, perché Va tutto bene poi è stata la mia prima regia all'interno della compagnia.
E tra poco ne parleremo insieme.
Esatto. Non mi occupo solo della regia in Va tutto bene, ma anche della curo la drammaturgia, che non vuol dire che la scrivo da solo, ma penso a una struttura, a un soggetto iniziale e poi guido gli attori nella ricerca del testo, diciamo, mi occupo poi della sintesi finale. Questo è quello che faccio in compagnia. Poi, al di là della compagnia, ho scritto anche delle cose.
Quindi è un felice incontro quello che ti ha visto con il teatro, perché poi ti stai sperimentando da regista, da autore, da attore, ma un artista che è nel cuore, un attore di quelli che forse ti ha ispirato un po', o che per cui appunto nutri una certa stima, chi è, se lo possiamo sapere? Qui.
Allora, c'è un attore italiano teatrale che stimo tantissimo, che è Piero Bon, che è un attore che adesso ha lavorato anche negli ultimi spettacoli di Ronconi, che io avevo visto in uno spettacolo al Teatro del Fucuccini, uno spettacolo di Sarah Kane, Blasted, che mi aveva sconvolto, e quindi lui è proprio l'attore per eccellenza in Italia, secondo me. E poi sono anche un appassionato di serie TV americane, inglesi, e lì ce n'è.
Tra l'altro c'è il nostro regista che fa dei grandi cenni, perché condividiamo il tuo pensiero e quello spettacolo l'ha visto, quindi anche lui mi fa cenni e condivide. Poi Sarah Kane ha dei testi, diciamo, belli, belli intensi, belli corposi, belli. Belli,
sono rimasto,
ecco,
sconvolto una settimana dopo quello spettacolo.
Ecco, quando
la
si dice...
generosità con cui ha lavorato anche insieme all'altra attrice Elena Russo Armano, bellissimo, veramente bello.
Quando si dice che il teatro te lo porti anche un po' a casa dopo che vedi uno spettacolo che ne valsa veramente la pena e che è entrato dritto, ecco, con un pugno nello stomaco, te lo porti anche dietro per un bel po'. Ma Stefano, sei anche insegnante in questo panorama bellissimo della Scuola delle Arti. Noi abbiamo avuto modo di parlarne insieme a Corrado Accordino e Alfredo Colina, quindi spiegaci un po' come è nato anche l'insegnamento, perché sei un insegnante, come è il tuo corso, come si svolge, di cosa tratti?
Allora, l'insegnamento è nato un po' per gioco. Appena ho finito l'Accademia, abbiamo un gruppo di persone ha chiesto a me, un altro ragazzo, di fare una regia del loro spettacolo amatoriale, quindi è nato un po' così, come gioco, ci siamo messi alla prova, poi da lì è una di quelle esperienze che ti dà linfa vitale, ti fa sentire proprio vivo, e perché vedi dell'entusiasmo che spesso nei professionisti un po' si perde, quella voglia di giocare, e quindi mi fa molto bene anche poi per tutto l'aspetto artistico creativo insegnare. Per quel che riguarda la Scuola delle Arti, è una realtà bellissima, perché ti sembra proprio di essere a casa, di essere coccolato dall'organizzazione, parla tra insegnanti, c'è proprio un circuito virtuoso, quindi sono molto felice di esserci entrato. Io insegno sia ai preadolescenti che agli adolescenti che agli adulti, ho 3 corsi a Monza.
È interessante, quindi, tra l'altro io ci tengo a dirlo, lo dico sempre quando si parla sia del Teatro Binario 7 che della Scuola delle Arti, è veramente una grande famiglia, ci tengo perché l'hai detto anche tu, cioè anche col pubblico, quando si va a teatro, al Teatro Binario 7, proprio si sente questa familiarità, questo affetto che c'è veramente, questa stima reciproca tra tutti i componenti che fanno parte di questa grande famiglia, così la Scuola delle Arti, così il Teatro Binario 7, quindi sono contenta che tu l'abbia tu stesso detto che ne fai proprio parte attivamente. E hai detto preadolescenti, adolescenti e adulti, quindi al di là degli adulti ti prendi anche una fetta di persone che sono in una fase, ecco, particolare della loro vita. Che consigli dai quando si parla di teatro, quando c'è un consiglio, una cosa che ripeti spesso come monito ai tuoi allievi?
Beh, lavoriamo tantissimo sull'ascolto e io per primo, è necessario un ascolto soprattutto verso gli adolescenti, un'apertura a 360 gradi, perché spesso ti chiedono aiuto ma non te lo chiedono in modo esplicito, quindi la cosa più importante nel teatro per gli adolescenti è il lavoro su di loro, sulle paure, sulle difese che hanno, sulla fatica di comunicare, è più quello. Sì, io guarda, quando faccio teatro nei miei spettacoli, io non amo molto il teatro educativo, cioè quando faccio uno spettacolo non penso che debba educare, penso che debba avere senso, ma non debba per forza avere una morale, mentre coi ragazzi c'è bisogno di aver ben presente quell'aspetto, perché è fondamentale.
Beh, io anche l'avevo iniziato da adolescente, quindi devo dire che in quella tappa delicata della mia vita il teatro è risultato un tutto, veramente una bolla dove rifugiarsi, e penso sia anche questo, soprattutto in quella fase, quindi ti prendi una bella fetta dei prossimi forse attori o comunque grandi appassionati di teatro, questo è molto importante. Tra pochissimo, dopo lo spazio musicale, Stefano, parliamo bene dello spettacolo dal titolo Va tutto bene, che ti vedrai in scena al Teatro di Nova Milanese, al Teatro Binario 7 di Monza. A tra poco, Stefano.
A dopo.
Ed eccoci ancora qui in diretta su www.mvradio.it con il nostro Stefano Cordella. Stavamo annunciando lo spettacolo che vedrà in scena la compagnia Oies per la regia di Stefano. Vi ricordo le date: venerdì 4 marzo al Teatro di Nova Milanese e sabato 5, domenica 6 marzo al nostro affezionatissimo Teatro Binario 7 di Monza. Va tutto bene, parliamone Stefano.
Allora, Va tutto bene è una tragicommedia sulle conseguenze dell'abbandono, questo è il sottotitolo. Il tema principale è l'abbandono nelle sue diverse forme. La prima forma è l'abbandono proprio concreto, perché lo spettacolo inizia con un padre, quindi il nucleo familiare è protagonista della storia, e c'è questo padre che proprio se ne va, abbandona la famiglia e se ne va in un villaggio turistico a godersi la vita dal suo punto di vista, dove incontra questa animatrice bionda dalle sembianze angeliche e pensa: oh, finalmente mi godo la vita, basta, non ne potevo più di stare con mia moglie, con mio figlio, con tutta questa pesantezza della quotidianità. Questo è il punto di partenza, quindi noi vediamo le conseguenze di questo. Quindi vediamo la famiglia che è rimasta a casa, la madre che è sempre attaccata alla televisione e questo povero ragazzo di quasi 18 anni che subisce tutte le energie negative procurate da tutti quelli che gli stanno attorno. Quindi l'ingombrante assenza del padre, l'assenza, nonostante sia presente, della madre, perché è teledipendente, e c'è solo questo amico che gli fa compagnia, solo che è un amico che ha dei seri problemi di affettività e di con la sessualità, perché prova a iniziare il nostro protagonista, il nostro ragazzo, verso un percorso di conoscenza del corpo della donna virtuale, ma molto problematico. Quindi lui si trova senza punti di riferimento e con degli esempi pessimi. Questo è il fuoco. Tutto questo lo affrontiamo con sorriso. È
quindi
davvero una commedia.
È da riflettere, sì, ci sono diverse tematiche su cui riflettere, poi essendo una tragicommedia comunque ci sarà anche da divertirsi, ma va tutto bene il titolo. Perché la scelta di questo titolo? Perché non va tutto bene in realtà?
Esatto, anche perché quando è che va tutto bene? Io me lo sono un po' chiesto, poi era anche per questo mi piaceva molto questo titolo. Spesso la si usa come espressione, come va tutto
ciao,
bene?
Ciao, come stai? Tutto bene?
Ma non può andare tutto bene, cioè proprio nell'espressione va tutto bene c'è qualcosa di paradossale, quindi questo era un punto di partenza. E poi i nostri personaggi lo dicono per nascondere invece
un malessere interiore,
di serenità, un malessere interiore molto forte, e quindi si ripetono che va tutto bene perché per paura di dover affrontare poi invece la realtà e il problema.
E com'è nata l'idea di questo spettacolo? Perché l'hai scritto tu, giusto?
L'ho ideato io, sì, l'ho ideato e poi l'abbiamo scritto insieme, ma partendo da un mio soggetto.
E l'idea quando è nata?
L'idea è nata stavamo facendo un lavoro su tutt'altro, sull'aldilà. Stavamo lavorando sull'idea di aldilà ed è venuta fuori questa lettera di un figlio a un padre che sembrava fosse morto, poi in realtà il gioco teatrale era che se n'era andato questo padre, era andato in un posto paradisiaco. Da qui l'idea di raccontare, appunto, il nostro villaggio turistico si chiama Paradise. E c'è tutto il doppio livello, perché poi l'animatrice è un angelo, poi il padre in realtà affronterà altre forme di abbandono molto più definitivo, e poi anche perché sono temi molto vicini a noi. Noi siamo partiti dalle nostre storie per scrivere la drammaturgia, che non vuol dire che parliamo di noi, però sono temi come l'amicizia, l'amore, il sesso, la morte, sono tutti temi che ci interroga quotidianamente, quindi li abbiamo messi all'interno di una struttura da commedia, ma sono temi che ci che ci portano a riflettere appunto e a parlare, a discutere sia da un punto di vista creativo che da un punto di vista proprio di riflessione quotidiana nostra, personale.
Quindi cosa pensi di manga al pubblico? Un po' l'analisi del va tutto bene giornaliero, che si dice che in realtà non è mai quello, è un'analisi su proprio essere, proprio sulla propria vita. Cosa pensi che rimanga di più allo spettatore che lo verrà a vedere?
Secondo me lo spettatore si riconosce molto, perché si parla di famiglia. Tutti, chi più, chi meno, chi in modo più felice, chi invece con più problemi, fa parte di una famiglia inevitabilmente, tutti abbiamo vissuto delle forme di abbandono, e quindi la forza di questo spettacolo, ed è bellissima la reazione del pubblico, perché piange e ride, e secondo me io sono molto contento di questo spettacolo, perché riesce a passare delicatamente da diversi stati d'animo. Parla veramente di credo sia, non so, non riesco a dirti che è uno spettacolo bello essendo mio, però è sicuramente molto onesto.
Però hai visto la reazione del pubblico, perché sta già andando in scena, giusto?
Sì,
quindi
la reazione è veramente bellissima, mi ha colpito, cioè io sono rimasto scioccato dalla reazione del pubblico.
E penso non ci sia soddisfazione più grande, soprattutto quando adesso sei nelle vesti appunto di regista, non di attore, quindi comunque c'è un lavoro tuo di regia dietro, e poi vedere le reazioni del pubblico, ecco, positive, nel senso di reazioni forti al tuo testo, è sicuramente una grande soddisfazione. Ma Stefano, domanda conclusiva di Lenia da Vite il Sipario. Adesso puoi scegliere tu se scegliere il tuo rito da regista o il rito da attore, ma ce n'è uno oppure un'abitudine che hai prima di incontrare il tuo pubblico, prima che lo spettacolo che hai scritto vada in scena, un qualcosa di scaramantico?
Qualcosa di scaramantico. Allora, sicuramente c'è, adesso devo rintracciarlo tra le tante cose che faccio. Io prima di ogni spettacolo bevo un caffè, anche se non ne ho voglia, vado o al bar o alla macchinetta e bevo un caffè. Questo non so se è un rito, è una cosa che però ormai mi
impongo. È un'abitudine che fai.
E poi ascolto, ci sono alcune canzoni, anche in radio, che ritornano. Cioè che mi caricano, mi rilassano, sia quando devo entrare in scena come attore che come regista, e mi prendo un tempo per ascoltarmi un mio pezzo e per staccare un po' dalla tensione. A volte, spesso quando fai spettacolo c'è una giornata intensa di montaggio, arrivi stretto coi tempi, però quei 3 minuti e mezzo di stacco sono fondamentali.
Quindi la domanda sorge spontanea, uno dei tuoi testi preferiti, cioè una delle tue canzoni preferite?
Allora, io c'è un cantante che amo, c'è un gruppo che si chiamano Tesla, e la canzone è Song and Emotion, è un gruppo anni 70 rock, l'ascolto sempre.
Cioè, il nostro regista, ti dico che sta facendo altri cenni di approvazione. Io ti dirò che in questo momento non mi sovviene, ma me lo sono scritto, me lo andrò subito ad ascoltare tra pochissimo. Quindi condividerò questa tua, sono curiosa, andrò ad ascoltare questa tua musica, una delle tue musiche preferite. Stefano, mi ha fatto veramente un grande, grande, grandissimo piacere averti qui in diretta con noi, quindi l'applauso direi che è d'obbligo.
Un applauso a voi, grazie mille.
E ti verremo sicuramente a vedere, così ci conosceremo anche personalmente. Tra l'altro hai fatto una promessa, quindi io per quel progetto veramente
ne
parliamo sicuramente. Ricordiamo che Va tutto bene sarà in scena venerdì 4 marzo al Teatro di Nova Milanese, e sabato 5 e domenica 6 marzo al Teatro Binario 7 di Monza, compagnia Oies, regista per la regia.
Ma posso dire i nomi degli attori?
Certo, ricordiamoli assolutamente.
Allora, Dario Merlini, Vanessa Korn, Fabio Zulli, Umberto Terruso, Alice Redini.
Li salutiamo tutti quanti, li andremo a vedere a teatro, e quindi non vedo l'ora. Un abbraccio a tutti quanti. Merda, 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 perché
merda,
si
merda,
deve
merda,
dire. Ciao Stefano, grazie, grazie, grazie. Buon proseguimento di serata. Ciao Stefano.
Grazie a te. Ciao.
Came home this morning, Oh, what a shock. When I found out my key no longer fit my life, but oh, baby. You just go right back out there where you've been. And while you were slipping out, oh, somebody else was slipping in. I thought I was your fool that you could count on. One was right there when no one else is at home, but oh, baby. I think I found myself a new friend. But while you were slipping out, oh, oh, someone else was slipping in. Now cry your heart out. Oh, you don't mean a thing to me. I'm a brand new man, and you can plainly see. I know where I walk, people, and I'm wearing my hair. This big smile you see on my face, you didn't put it there. I got a new way of wearing my hair. This big smile on my face, baby, you didn't put it there. Oh, baby, you just take me back out there where you've been. But while you were slipping out, someone else was slipping in. Oh, no.
More, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby. Yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad.
Autore che ci stanno arrivando stava partendo di nuovo la musica, ci stanno arrivando un sacco di messaggini,
lo risentiamo
vai.
No, basta.
Ci stanno arrivando un sacco di messaggini. Io saluto tutti i nostri ascoltatori che ci stanno scrivendo, che dicono che siamo sul pezzo, Tore. Hanno molto apprezzato l'intervista con il nostro Stefano Cordella. E c'è chi ride per la foto che ho appena postato su Facebook, sulla nostra pagina www.facebook.com.
No, che foto hai postato? Perché non l'ho vista.
Ho detto che adesso con noi è Onaira Stanislaski.
Aspetta, ma qui di persona?
Purtroppo no, ma penso che il suo spirito ci sicuramente...
ecco cos'era questo freddo che sentivo.
Ci potrà aiutare.
Vabbè, alla fine si è impersonificato in uno di noi.
Forse hai capito di cosa io stia per parlare.
Questi spoiler. Sentiamo, di cosa stiamo parlando?
Del metodo Stanislavski, oh. Perché dite la verità, io ne sono sicura. Molti ne sentono dire il metodo Stanislavski,
è una delle cose cose che si sa sugli attori a livello popolare, la vulgata, il metodo Stanislavski, cos'è?
Ma nessuno sa appunto fino in fondo cosa sia. Parliamo innanzitutto del suo creatore, che è Konstantin Sergejevich Stanislavski.
Aspetta.
Konstantin Sergejevich. Ah già, è vero, è russo anche lui.
Sergejevich Stanislavski
è stato un attore, regista e teorico dell'espressione scenica. Io voglio citare la fonte, perché io questa ragazza l'ammiro molto per il lavoro che fa, Drama Queen, quindi saluto il suo blog, anche perché lei ci dà sempre degli spunti molto interessanti.
Prima o poi la intervisteremo, la inviteremo qui.
Sicuramente prima o poi, guarda, mi hai dato una bella idea, la contatterò e la invito, perché deve, è molto 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 brava. Nasce a Mosca il nostro...
Non la blogger,
ma Stanislavski, esattamente nel 1863, riceve una precoce educazione artistica e musicale e si dimostra interessato al teatro fin da ragazzo. Infatti fonda proprio il circolo Alexeyevich.
Come si
pronuncia, Tore?
Non lo so come si scrive.
Alexeyevich.
Quindi Alexeyevich.
Bravo. Con cui mette in scena delle operette, passando poi ai drammi con la fondazione della Società d'Arte e Letteratura, insieme poi ad altri intellettuali dell'epoca.
Quindi siamo nella Russia zarista. Quindi.
Bravissimo. La sua attività di attore e regista continua negli anni, mettendo in scena, tra l'altro, molte delle opere di Chekhov. Durante la rivoluzione d'ottobre, infatti, fu costretto a lasciare la Russia.
Quindi siamo nel 17.
Perciò organizzò una tournée in America.
Ah, si è trasferito proprio da,
sì, esattamente parte il giorno della settimana in cui decide di fare questa tournée. Non lo conosciamo, autore, ma ebbe il merito di diffondere.
Vabbè, no, alla fine si è trasferito, il tempo di ambientarsi, imparare un po' la maloniano e andare in scena.
Tu parla americano.
Oppure parlava in Gramlo.
Può darsi. Ed ebbe il merito poi di diffondere questa tournée in America, la conoscenza del suo nuovo metodo. Pensate che subito dopo il suo ritorno in Russia, a causa del clima intransigente che si era creato poi all'epoca, mise in scena soprattutto opere classiche e contemporaneamente si dedicò a mettere per iscritto le sue teorie sul lavoro dell'attore. Morì a Mosca nel 1938 dopo una lunga malattia. Ma io dico, noi parliamo di attori, invitiamo attori, abbiamo grandi ospiti, i nostri attori, e molti di loro studiano e si approcciano al metodo Stanislavski. C'è chi invece propende per altri metodi. Ricordiamo il nostro ospite che è stato con noi, Riccardo Mazzarella, che ci aveva detto che in parte apprende ma in parte lo rifiuta, preferisce il metodo brechtiano
sì,
che è più relativo all'alienazione, quindi a non questa immedesimazione
quindi
forte,
quindi anziché immedesimazione distacco
dal
vedersi dall'esterno
esatto. Dovremmo ribandare in podcast questa intervista, perché ci offre anche dei buoni spunti.
La trovate sul sito.
La trovate sul sito www.mvradio.it.
Ma invece il metodo Stanislavski, di questo povero russo che nasce nella Russia zarista e poi si trasferisce in America e muore in Russia dopo essere ritornato, che cosa possiamo dire?
Allora, possiamo dire che è molto importante, ma soprattutto dobbiamo chiederci perché è così importante.
La biografia di Stanislavski in due righe.
Perché è stato il primo tentativo di dare una base teorica al lavoro dell'attore.
Perché sentiva il bisogno di farlo?
Perché prima di allora non esisteva alcuna teoria, perché pensa, gli attori imparavano soltanto dalla pratica, osservando gli altri attori più esperti e cercando, possiamo dire, di imitarli nella loro recitazione.
Ah, quindi praticamente c'erano delle scuole che si rifacevano a dei maestri?
Non so se ci fossero effettivamente delle vere e proprie scuole, però Stanislavski ha il merito di aver analizzato il processo creativo dell'attore, utilizzando alcuni concetti tratti, pensa un po', dalla psicologia. Spesso infatti si riferiva proprio al metodo chiamandolo psicotecnica.
Beh, fra l'altro sono proprio gli anni in cui la psicologia nasce a livello di terapia moderna.
Esatto.
Freud in quel periodo.
Siamo più o meno nel 1877, perché probabilmente lui
Freud inizia un po' più avanti, siamo lì.
Lui inizia a prendere forma, questo metodo inizia a prendere forma già dall'inizio dell'attività teatrale di Stanislavski. Infatti nei suoi taccuini del 1877 sono per l'appunto presenti delle annotazioni che riguardano proprio questi processi interiori della recitazione. Questo giovane attore, il nostro giovane Stanislavski, mirava infatti ad identificare i propri errori, quindi se li trascriveva, e a rimettere sempre in discussione le proprie convinzioni.
Quindi magari sono nati come semplici appunto, dicendo: ah, oggi interpretando questo personaggio mi sono sentito triste. Quindi magari l'ha scoperta così.
Ti dico che il suo obiettivo era quello di fare in modo che questo lavoro che lui aveva fatto di annotare eccetera fosse trascritto, pubblicando poi 8 libri, ma solo una parte del materiale in realtà è stata organizzata e poi pubblicata. Anzi, vi diamo, se volete leggere 2 libri interessanti a riguardo, abbiamo il lavoro dell'attore su se stesso, strutturato come un diario, scritto dall'attore Konstantin Nazbanyon, forse, non lo so il nome, attore, la pronuncia proprio non la so, almeno il russo per favore.
Dai.
Non lo so, ma andate a cercare il lavoro dell'attore su se stesso e il lavoro dell'attore sul personaggio. Ma abbiamo
il lavoro dell'attore su se stesso è scritto da Stanislavski, fra l'altro.
Sì, ma è strutturato come un diario scritto dall'attore appunto Stanislavski. Infatti Konstantin... No,
sì.
Quale delle fonti c'è qualche errorino forse?
Mi sa, perché il lavoro dell'attore su se stesso è praticamente il libro che ha scritto Stanislavski.
Sì, il libro, scusa, di Stanislavski, hai ragione. E poi il lavoro dell'attore sul personaggio,
che quindi è di quest'altro tizio.
E quindi c'è stata una confusione, Ettore. Mi sono emozionata. Il calo di zuccheri.
Dove li troviamo questi libri?
Ma penso che li troviamo in biblioteca.
Oh, perfetto. No, almeno...
Ma magari, dato che ormai siamo in un'era tecnologica, potrete sicuramente magari prenotarli direttamente da internet.
C'è
Ma
l'ebook,
quello che
l'ebook.
Più è importante, non facciamo confusione, Ettore. È importante per Stanislavski allontanarsi dall'imitazione e dai cliché. Oh. Perché l'attore, quando in scena, non deve ricopiare le azioni della vita reale, ma deve vivere veramente quello che il personaggio vive. E allora vi lasciamo con questo clima di suspense, con pensiamo un attimo a quale può essere l'approccio del metodo di Stanislavski, e poi ne andiamo a parlare insieme. E adesso ci andiamo ad ascoltare una magnifica canzone scelta dal nostro attore,
l'atmosfera di suspense e di attesa.
Bravo. Tududu!
Ecco, questo è il metodo Stanislavski applicato alla musica.
Bravo, ma avete meditato su cosa comporta effettivamente nella pratica questo metodo, come può essere veramente in concreto applicato dal nostro attore? Ve lo dico io, perché
se ce lo dici tu
perché abbiamo detto che Stanislavski vuole allontanarsi dall'imitazione, dai cliché, perché l'attore deve mettersi nei panni dei personaggi, chiedendosi innanzitutto questo grande interrogativo: se io mi trovassi nelle stesse condizioni, come mi comporterei? E questo vi risvelo che è proprio il concetto del famosissimo magico sé di Stanislavski, che costituisce proprio il punto di partenza del processo creativo. Il magico sé fornisce circostanze, si dice le circostanze del magico sé, si parla. Il metodo Stanislavski fornisce all'attore due strumenti fondamentali per cercare queste verità. Ci sono, scusate, le circostanze date da una parte e il magico sé dall'altra. Il magico sé è l'attore che deve mettere se stesso nei panni del personaggio e farsi appunto questa domanda che abbiamo già detto. Partire quindi da se stessi è anche un'accettazione di certi limiti. Nessuno può fare di più di ciò che è, quindi è sbagliato partire da ciò che non si è. Ma attenzione, il proprio io non è un punto di arrivo, ma per Stanislavski è un punto di partenza, quindi non si tratta di diversare se stessi nel personaggio, ma proprio di adeguarsi totalmente, possiamo dire, al personaggio. Infatti, per questo motivo Stanislavski dice che il grande ruolo è dato proprio all'immaginazione, perché riveste proprio un ruolo importante per l'attore, che deve riuscire a dipingere, quindi proprio nella propria mente, come un quadro, gli scenari in cui si svolgono le azioni dei personaggi, quindi dello zoppo. Se deve fare appunto il personaggio dello zoppo, dovrà veramente rendersi conto e vivere su se stesso i propri limiti. Stanislavski non approva gli attori che dicono di recitare seguendo l'istinto. Infatti, in questo modo è possibile a volte raggiungere uno stato di grazia in cui si risulta credibili, secondo Stanislavski, ma non sempre. Infatti, la recitazione deve
quindi
essere.
Dice che una cosa casuale, aleatoria, preferivo una cosa sistematica che avvenisse praticamente sempre.
Esatto. Okay. Ricordiamo le tappe proprio del lavoro dell'attore sul personaggio, proprio le tappe tecniche di questo metodo. Prima tappa è la conoscenza, la seconda tappa è la riviviscenza, la terza tappa è la personificazione e la quarta e ultima tappa è la comunicazione.
Beh, diamo un significato a queste quattro parole.
Allora, conoscenza. Fin dalla prima lettura del copione l'attore deve essere molto concentrato sul personaggio, quindi la prima impressione per Stanislavski è molto importante, perché non è filtrata dalle critiche e costituirà proprio il primo embrione del personaggio. Successivamente devono essere utilizzati e analizzati tutti i vari aspetti che compongono il testo teatrale che viene sottoposto all'attore, quindi l'intreccio, la situazione storica, sociale, le scelte anche letterarie dell'attore, dell'autore stesso, perché fa molto anche il periodo, il tempo, analizzare la realtà in cui quel personaggio è inserito, in cui
quindi non solo cioè si comporta una persona non solo con il proprio carattere, ma anche con le convenzioni sociali in cui è così per vivere, quindi anche il contesto. Perfetto.
Non lo potevo esprimere meglio. Seconda tappa, la reviviscenza. L'attore deve attingere dal proprio bagaglio emotivo, quindi dal proprio passato, per poter rivivere i sentimenti e le emozioni provate dal personaggio.
Ok,
quindi un po' come ci diceva anche il nostro Stefano Cordella prima, no? Sono tematiche quelle che portiamo sulla che porta la compagnia Oye sulla scena, che fanno parte, quindi l'attore cosa fa? Va un po' a richiamare, ad attingere dalla sua piccola valigetta. Quindi per questo motivo tale bagaglio deve essere continuamente arricchito con letture, viaggi, osservazioni ed esperienze formative di ogni tipo.
Quindi praticamente l'attore, per avere un ampio bagaglio di emozioni e situazioni emotive vissute, deve fare più esperienze emotive possibili.
Bravissimo.
Anche con esercizi.
Bravissimo. Infatti proprio
esercizi emotivi,
seguendo proprio il tecnico, il piano tecnico, l'attore il copione lo deve dividere in sequenze per individuare proprio di volta in volta tutti i compiti che spingono il personaggio ad agire in un certo modo. Poi abbiamo la terza tappa, che è la personificazione. Personificazione, si giunge quindi al problema del come trasportare i propri sentimenti, richiamati quindi attraverso la fase della reviviscenza.
Ok, quindi praticamente abbiamo i sentimenti, perché però sono nostri e dobbiamo darli al personaggio.
Bravissimo. Stanislavski sostiene che bisogna collegare infatti le circostanze immaginarie con dei fatti realmente sperimentati, prima di tutto però nella propria esperienza.
Beh, anche perché non puoi fare altrimenti, puoi sperimentarli solo tu.
Bravo, bravo, bravo. E lui dà molta importanza al corpo quando noi parliamo di gestualità, perché lui dice che l'azione fisica è sempre sottoposta al rischio di cliché. Quindi avere la padronanza del proprio corpo è importante. Il corpo va lasciato libero di agire solo quando il compito, quindi quelle sequenze che l'attore si è individuato, sono ben chiare nella mente dell'attore stesso.
Quindi è come imparare a guidare.
Una sorta, sì, di prove di guida.
Quindi tu prima ti concentri sulle azioni che fai, poi man mano che ti abitui e che impari, va in automatico e puoi fare altro.
E forse anche il saper conoscere la propria macchina, no?
Quindi
propria
saper
auto.
Conoscere il proprio corpo.
Bravissimo. E poi ultima tappa è quella della comunicazione. Questa fase in realtà non fu mai compiutamente elaborata e non è infatti descritta nel il lavoro dell'attore
magari,
del personaggio.
Magari l'ha lasciata sottintesa.
Ecco.
Perché una volta che sono arrivato a identificarmi nel personaggio,
si arriva alla tappa proprio dell'interazione tra attori e in particolare la capacità di comunicare efficacemente, ascoltando quello che gli altri dicono senza concentrarsi solo sulla battuta successiva. E questo comunque è un qualcosa che appartiene proprio al bagaglio dell'attore, che gli insegnanti già dalle prime lezioni, perché ha fatto anche solo dei corsi dei laboratori, comunque ti insegna, perché è importante ascoltare gli altri, perché quando si è sul palco questa cosa, mi ricordo, dato che stavamo parlando dei pezzi fondamentali della mia vita, Donato Nubile e Carlotta Calò, che sono stati i nostri ospiti,
che salutiamo,
mi dicevano sempre perché poi anche in un momento in cui magari non ti ricordi la battuta del testo, se tu pensi e ti concentri solo sulla battuta successiva, canni, e invece devi saper ascoltare l'altro attore, perché anche nel caso lui sbagliasse, tu sapendolo ascoltare riesci a seguirlo.
Quindi
senza
gestione,
fare
gestione degli imprevisti, ma mantenendo il tono e il comportamento soprattutto dei personaggi.
Quindi è un po' la sorta di interazione che avviene tra me e te, Tore.
Ma alla fine vedi,
in diretta possono avvenire degli imprevisti.
Stanislavski ha voluto creare la macchina perfetta conoscendo i meccanismi su cui si basa uno spettacolo teatrale.
Bravo, bravo Tore. No, stavo anche meditando del fatto che chi meglio di un attore, perché lui era un attore, quindi comunque chi meglio di un attore poteva conoscere.
La sua esperienza ce l'aveva.
Bravissimo. Parlando di imprevisti, e noi stiamo cercando anche nel mentre di contattare quello che doveva essere il nostro primo ospite. Abbiamo cercato di contattarlo, sto parlando di Giuseppe Cederna, purtroppo abbiamo dei problemi a metterci in contatto con lui, quindi proveremo fino alla fine della puntata, in questo tempo che ci rimane, per vedere se riusciamo a realizzare questa intervista, altrimenti magari poi parleremo insieme a lui
quindi,
la prossima volta.
Quindi abbiamo finito con Stanislavski.
Quindi non abbiamo proprio finito, perché adesso ci sono tanti tanti altri bei approfondimenti. C'è una donna tra poco, Tore. C'è proprio una donna. Quindi adesso vi lascio respirare un po' e andiamo ad ascoltarci lui, Robin Ford, con la sua Talk to Your Daughter. We'll be right back.
talk to your daughter. You should talk to your daughter. She done made me love her and I ain't gonna leave her be.
In diretta di nuovo con voi su www.muradio.it fino alle ore 23. Adesso
sembra,
entra,
sembra quasi una minaccia.
Adesso entra in scena una donna, perché parliamo di maschere.
Facciamola entrare
e facciamo entrare l'affascinante Isabella.
Eccola qui, entra, sta attraversando la regia, sta aprendo la porta.
Adesso si siede accanto a me.
Scusi, può chiudere la porta, grazie.
Ma Tore, ma te la dovevi tenere anche stretta e vicino, non ti sei fatto furbo? La prima, una delle poche donne che cavalcano questo studio, perché solitamente sono tutti uomini.
Sono un po' arrabbiato perché non mi ha neanche guardato, è venuta direttamente da te. Parlane tu.
Adesso ne parlo io. Con
anche
lei,
perché lei è muta.
Con lei, con la nostra Isabella, affrontiamo quelle maschere che hanno avuto successo nel ruolo delle innamorate. O parliamo di amore.
Che bello, aspetta.
Come abbiamo già affermato,
non so perché l'amore viene collegato a questo tono un po' da idiota.
No, veramente, lo stai collegando tu, Tore, a questo tono da idiota.
Non sono stato io.
Guarda, ti dico un po', lei di solito come si approccia agli uomini. Faccio Isabella.
Aspetta.
Faccio Isabella, aspetta. Mio caro, sembra quasi che non ve ne accorgiate. Lelio.
Di cosa? Di grazia.
Isabella. Del fatto che voi mi infastidite.
Lelio. Ma signora, se non vi ho nemmeno guardata.
Isabella. Appunto, per questo mi infastidite. Piru, piru, piru.
Comunque mi sta venendo una battuta sull'elio. Come aspettavo, sull'elio.
Che uscisse la voce un po' così.
Invece no, invece no.
No.
Che con l'elio, sai, la voce si fa più acuta.
Come abbiamo detto
invece,
più volte.
La tua si è abbassata.
Hai visto, più profonda.
Comunque, complimenti per la voce da uomo che hai.
Grazie, con tanto amore ti ringrazio.
Isabella.
Ma, come abbiamo detto più volte, nella commedia delle maschere, alcuni attori diventarono anche proprio dei personaggi e quindi delle maschere essi stessi, ed è proprio il caso,
ecco,
di
il
Isabella
Stanislavski ante littera,
ecco. È proprio il caso di Isabella, perché la maschera di Isabella si dice che proprio l'abbia sia stata creata da Isabella Andreini, quindi la nostra maschera
eponima, sì. Ha dato il nome,
sì, proprio lei. Isabella Andreini infatti lanciò sulle scene il personaggio femminile di Isabella.
Io l'avrei chiamata Andreina, però vabbè.
Ma andiamo avanti. Questa grande attrice nacque a Padova esattamente nell'anno 1562 da una modesta famiglia che aveva fatto il possibile per fornirla di una discreta educazione. Sto percorrendo la sua storia,
cioè, quindi sappiamo anche tutto di questa.
Sì, sì, sì.
Bene.
A soli 16 anni Isabella Canali, questo era il suo nome da nubile, divenne moglie.
Quindi Andreini era il nome, il cognome del marito.
Sì, era okay. Francesco Andreini, che era l'inventore del personaggio di Capitan Spaventa di Valle
Inferna. Anche lui è attore, quindi.
Bravo, sì. Il quale era già allora un capocomico molto molto affermato.
Basta con questi attori che si sposano tra loro,
sì,
poi nascono
poi
attorini.
Dicono che si somiglia, si piglia, ma no, viva gli opposti. Ma Isabella intraprese la vita teatrale con il marito.
È bello che ride le tue stesse battute.
Sì, perché vedo la tua faccia che ride, quindi rido presso a te, Tore. Ma Isabella, ci concentriamo sulla nostra bella affascinante Isabella, che sì, proprio qui vicino a me si sta anche offendendo.
Io pendo dalle tue labbra e dalle labbra di Isabella che fianco a te.
Isabella intraprese la vita teatrale con il marito, iniziando a recitare nella compagnia dei comici Gelosi, diretta da Flaminio Scala. Un po' come sei tu in questo momento, Tore, perché Isabella è qui vicino a me e non vicino a te.
Sto cercando di flirtare con Isabella,
ma non ci stai riuscendo. In breve tempo si impose come prima attrice della compagnia e inventò la maschera di Isabella. Indossava un costume, quindi parliamo di questa maschera, indossava un costume formato da un abito di raso rosa, ornato
raso rosa e linolone,
ornato di preziosi pizzi alle maniche e alla scollatura, e completato da un grazioso cappellino sormontato da un ciuffo di piume variopinte.
Perfetto, detto abito alla Isabella.
Bravo, e portava vistosi gioielli e aveva un neo finto sul volto, quel neo che dicono sia il simbolo della bellezza. Io l'ho sempre voluto uno sulle labbra.
Tirabaci, come si chiama?
Non lo so.
Mi sembra che si chiami tirabaci.
Wow.
Anche il ciuffetto, c'è un ciuffetto comunque. Wow. O neo tirabaci o ciuffo tirabaci.
Guarda, dato che ormai quando siamo verso la fine noi degeneriamo.
Sì, anche come lingua, come incespicamento.
Ecco, bravissimo dottore. Io da piccolina mi disegnavo sempre un piccolo neo sul labbro superiore, perché è un po' la Marilyn Monroe.
Poi,
che faceva
poi
un po'
hai capito
sexy.
Che il pennarello verde non era adatto come colore, ho capito.
Questo personaggio di Isabella, che appunto conservava le caratteristiche umane della stessa Isabella Andreini,
quindi era di un certo ceto sociale facoltoso, se aveva gioielli, questo.
Sì, lei da sposata divenne facoltosa.
Vabbè,
poi...
Non lei, il personaggio intendo.
Sì, ma lei è il personaggio, la maschera è proprio lei. Sì, la personificazione della Stanislavski della Andreina.
Anch'io adesso divento la mascheratore.
Che portò sulla scena una nuova particolarità femminile. Infatti riusciva a essere la nostra Isabella nello stesso tempo sia romantica che brillante. Infatti non contenta questa l'attrice dei successi che stava ottenendo appunto come attrice, Isabella si mise a scrivere, e proprio una sua pastorale in versi la intitolò La Mirtilla.
La Mirtilla?
La Mirtilla. Sì, non so.
E lì a fianco a te chiediglielo: perché la Mirtilla?
Tra l'altro, il mirtillo.
Sono i tuoi preferiti.
Sono i tuoi frutti preferiti.
No, è l'Isabella questa.
Sì, ma sono anche i tuoi, quindi avete un punto in
Abbiamo
comune.
Abbiamo qualcosa
Tore.
In comune, Isa.
Sì, ma ti dico che molti artisti famosi le dedicarono loro versi, come il nostro celebre Torquato Tasso, oppure Gabriele Chiabrera, oppure Ridolfo Campeggi. Guarda, ti dico che molti uomini persero proprio la testa per la nostra cara Isabella.
Però era sposata con Andreini.
Ma vabbè, sembrerebbe che avesse una vita, ma sì, ecco, sta facendo il simbolo delle corna.
No,
sì. Dalle nostre fonti emerge che lei aveva molti flirt.
Francesco Andreini,
fuori dal matrimonio.
Francesco Andreini aveva i cornetti sulla maschera come Arlecchino.
Indovina chi si imbaghì anche della nostra Isabella?
Arlecchino.
Galileo Galilei.
Cioè, anche Galileo.
Sì, anche Galileo perse la testa per lei.
Ecco,
tra
i famosi dialoghi sui massimi pensieri di Galileo. Galileo da Pisa, che lo sappiamo. Era un gran fisico.
Però ti dirò che la nostra Isabella, da quanto emerge dalle fonti storiche, dalle immagini che abbiamo, ci mostrano una donna non particolarmente bella, più che altro affascinante. Quindi fascino.
Quindi non era Isabella, ma Isa affascinante.
Isa affascinante, esatto. Inoltre sappiamo anche che nonostante la tanto decantata virtù di essere affascinante, di essere comunque una donna attraente anche mentalmente, fu rapita in assenza del marito da Cosimo de' Medici, che
Mamma
si era
mia.
Anche lui invaghito follemente di lei. Quindi cioè proprio li ha sterminati tutti questa
posso
Isabella.
Posso parafrasare tutti i pazzi per me, tutti i pazzi per Isabella, perché questa, mamma mia.
Un'altra curiosità,
cioè strage di cuore.
Un'altra curiosità: nella compagnia di Flaminio Scala molte commedie furono dedicate proprio al suo personaggio. Ricordiamo La Fortunata Isabella, Le Burle di Isabella, La Travagliata Isabella, La Gelosa Isabella,
La Bella
Isabella, Astrologa e La Pazzia di Isabella. Bravo. Poi ci furono comunque tante altre attrici che impersonarono.
In tempi più moderni hanno fatto una serie con Franco e Ciccio alle crociate, no? Qualcosa del genere. Quindi Anche all'epoca, quando una cosa aveva successo, facevano i sequel.
Bravo, bravo, bravo. Ci furono comunque altre famose attrici che impersonarono questa maschera, come ricordiamo per esempio Francesca Biancolelli. Quindi lei...
Che però non ha dato nessun nome a nessuna maschera, non esiste la Francesca.
No, ma lei impersonò proprio Isabella. Tra l'altro dicono che a quanto pare le Isabelle sono donne che sono state tanto amate nel teatro, mentre nella vita reale hanno avuto, sono state molto molto amate e non hanno avuto una vita, ecco, molto stabile a livello coniugale, ma questo non ci può interessare di meno. Ci interessa della maschera di Isabella, quindi facciamo i complimenti alla nostra Isabella. Isabella, ti saluto, tu che sei qui proprio vicino a me. Non ti interessa attore? Mi dispiace, lo so, povero attore.
Questo lo dice a te per non farti ingelosire, però volevo chiederti.
Attore?
Sì, volevo chiederti.
Ma tu sei già mio attore, diciamolo. Sì. Sei mio ogni mercoledì.
Aspetta che vediamo il contratto. Volevo chiedere, ma perché hai parlato proprio di Isabella?
Ho parlato di Isabella perché è una maschera femminile. Siccome nelle maschere noi sappiamo che sono pochi i ruoli dedicati alle donne, e sappiamo che l'8 marzo è la festa delle donne, allora, dato che siamo quasi quasi vicini, io volevo dedicare lo spazio delle maschere alle donne. Ti piace questa definizione, Tore?
Non
questa
posso
mia?
Fare altro che...
Chapeau. Grazie Isabella, grazie, non ho bisogno dei tuoi complimenti.
Ciao Isabella.
Grazie, ciao, ma adesso è tempo.
Sai che io non sono molto normale con la testa, vero?
No, e infatti cosa sei? Tu sei pazzo.
Sono pazzo, e vuoi essere chi vuoi, esci da fuori da casa mia. Sono pazzo, sono pazzo, c'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore, nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo. Ti so pazze e oggi voglio parlare. Sono pazzo, si sento sta nervatura, metta tutto un bacio mio. Sono pazzo, sono pazzo, e chi dice che Masaniello poi nico non sia più bello. E non sono meno mano, sono pure di Momano, e la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Sono pazzo. Sono pazzo, un cischassato cazzo.
non ci scassato, cazzo.
Ecco, ma perché dobbiamo rientrare così?
Lo devo
così?
Dire perché.
Ma no.
Ma sì.
Ma sembra quasi che vogliamo allontanare i nostri ascoltatori.
No, non li voglio allontanare, ma chi ci ascolta e ama Pino Daniele sa perché l'ho detto, sa perché l'ho pronunciata questa frase. E io saluto Pino, sei nel mio cuore, nel nostro cuore di tutti noi. Sei vivo nella musica, nell'area, sei qui sempre. Ma
sai, alla fine Pino è finito quando ha finito di fare blues.
No. Tore, Salvatore.
Cosa abbiamo adesso?
Noi adesso abbiamo una carrellata di eventi. Quindi parliamone insieme a voi. Facciamo un rapido squarcio sui palcoscenici di Monza e Milano. Ahimè, Giuseppe Ciderna, non siamo riusciti a contattarlo questa sera. Comunque,
e temo che abbiamo poco tempo per farlo.
Proveremo
a rivederlo una delle prossime volte.
Ma certamente. Intanto però vi voglio comunicare lo suo spettacolo, perché dall'8 al 13 marzo al Teatro Franco Parenti di Milano Giuseppe Ciderna si esibisce con 6 incontri, 6 spettacoli proprio dal titolo 6 pezzi unici si tratta proprio di 6 incontri, 6 viaggi, decine di storie di personaggi, da Calipso a Itaca e Annacci, da Risonzo insanguinato e miracoloso di Ungaretti alle ragazze di un villaggio himalayano che hanno deciso di occuparsi in prima persona della salute delle donne e dei bambini nell'alta valle del Gange. Quindi è tutto, anche secondo me, sarebbe stato interessante averlo per farcelo spiegare, un percorso proprio autobiografico suo, perché lui non è solo attore ma è anche scrittore, viaggiatore, perché viaggia molto e quindi riporta proprio le sue esperienze. Ne parleremo e sarete sicuramente informati anche sui nostri canali social. Ma salutiamo e ricordiamo il nostro Stefano Cordella, che è stato proprio in diretta con l'intervista telefonica insieme a noi e che porterà in scena da regista lo spettacolo con la compagnia OIS esattamente il 4 marzo, venerdì 4 marzo al Teatro di Nova Milanese e sabato 5, domenica 6 marzo al Teatro Binario 7 di Monza. Quindi ricordiamo lo spettacolo dal titolo Va tutto bene. Rimanendo in tema di Teatro Binario 7, in occasione della Festa delle Donne, quindi martedì 8 marzo, abbiamo lo spettacolo dal titolo Il nostro amore schifo di e con Francesco D'Amore e Luciana Maniaci.
Ma
Maniaci,
so.
Maniaci.
Sì, guarda,
beh,
tra
c'entra
amore
con l'amore
e
schifo.
Pensavo a qualcosa su Isabella, però vabbè.
No, è un'indagine dissacrante sul sentimento intricato della gioventù, sezionato e fatto a pezzi da due figli del nostro tempo, ingenui e spietati.
Ingenui e spietati, quasi ossimorico.
Sì, lo sto leggendo direttamente dal testo di presentazione, ma sarà molto interessante sicuramente andarlo a vedere. Quindi se non avete programmi per l'8 marzo, andate a teatro.
Ma aspetta, solo le donne devono andare a teatro l'8 marzo?
No, possono andarci anche gli uomini, Tore. Ti do questa possibilità.
Ah, grazie, ti ringrazio.
Ma sempre al Teatro Binario 7 abbiamo presso l'auditorium, anzi Mario Rigoni Stern, Cittadella della Cultura, quindi promosso sempre nell'ambito del Teatro Binario 7, Agrate Brianza, uno spettacolo dedicato ai bambini, esattamente questo sabato 5 marzo alle ore 16, dal titolo Un anatroccolo in cucina, che è liberamente ispirata alla storia Al brutto anatroccolo di Andersen.
Ma in cucina vuol dire che viene, no, non lo so,
cotto e mangiato. No. Cotto e mangiato. Ma non ci siamo dimenticati del nostro affezionatissimo Teatro Manzoni di Monza. Tra l'altro avremo anche, vi rivelo, una bellissima intervista prossima settimana, un grandioso contributo in occasione di un grande spettacolo. Ma rimanendo in tema di bimbi, età consigliata 3-8 anni, abbiamo Il ritratto di Pablo Picasso con Izumi Fujiwara, penso si pronunci così, cinese penso, giapponese, ma dove questo evento dedicato
comunque
a tutti i bambini?
L'hai pronunciato molto bene.
Veramente, sì. Tore? Ah, grazie! Oh, per una volta la azzecco una. Dove? In sala Emanuele Banterle. Sarà proprio un live painting o pittura dal vivo, che è una tecnica che permette proprio agli spettatori di poter vedere in breve tempo la nascita di un quadro. Quindi sarà un'emozione forte per i nostri piccoli spettatori. Ma ricordiamoci anche al Teatro TAC di Milano, venerdì 4 marzo, abbiamo Jazz for Dummies, il racconto, un concerto spettacolo sulla storia del jazz di Danilo Venturoli. Sabato 5 marzo 2016 Ore 21, Orfani Bianchi, uno spettacolo teatrale di e con Sergio Bonometti, Cristina da Ponte, Nicolò Sordo. Domenica 6 marzo, ore 16.30, il Circo dei Fratelli Ciabatta, spettacolo per bambini. Poi comunque tutte queste informazioni ve le presenterò meglio sui nostri social. Appuntamenti da non perdere. Altrettanto abbiamo avuto come ospite in telefonica il grande attore Ippolito Chiarello, che dal profondo sud Lecce viene a Milano. Sono contentissima. Da giovedì 10 a domenica 20 marzo noi l'andremo a vedere
finalmente
al teatro,
dal vivo.
Sì, al teatro Menotti in via Ciro Menotti 11 a Milano, quindi prenotate, acquisti anche possibili online naturalmente. Poi per salutare e ricordare ancora i pezzi fondamentali del mio cuore, quindi Donato Nubile, Carlotta Calò, ricordando il magnifico mondo di Campo Teatrale, cosa vi ricorda il numero 4? Lo spettacolo che sarà presto in scena. Noi abbiamo anche concluso scorsa volta con l'immagine del 4, quindi dal 10 al 13 e dal 16 al 19 marzo ore 21, tutti a Campo Teatrale, esattamente con Bottiglia di Vino e Taralli, perché sappiamo che abbiamo degli sconti, quindi nel caso ce li andiamo tutti a vedere. Quindi via Cambiasi 10 è proprio la sede esatta del teatro. Adesso musica e poi ahimè fine.
Ci sono i saluti.
I saluti. Sì.
A fra poco.
The weather is frightening, the thunder and lightning seem to be having their way. But as far as I'm concerned, it's a lovely day. The turn in the weather will keep us together, so I can honestly say that as far as I'm concerned, it's a lovely day, and everything's okay. Isn't this a lovely day to be caught in the rain? You were going on your way, now you've got to remain. Just as you were going, leaving me all at sea, the clouds broke, they broke, and oh, what a break for me. I can see the sun up high, though we're caught in a storm. I can see where you and I could be cold, cozy and warm. Let the rain pitter patter, but it really doesn't matter if the skies are gray. Long as I can be with you, it's a lovely day.
It's a lovely day che sta per terminare purtroppo in questa ultima, non ultima, ultimi minuti della diciassettesima puntata.
Senti come è addolorata anche la Fitzgerald.
Tra l'altro numero 17 a noi ci ha portato proprio bene, perché puntata eccezionale, ricca di approfondimenti a parte l'imprevisto, forse quello è stato dovuto, mi sa che è il 17, basta, no, 17 no. Ma salutiamo innanzitutto il nostro ospite che è stato in diretta telefonica con noi, Stefano Cordella, andatelo a vedere. Salutiamo il nostro amatissimo Stanislaski e la bellissima e affascinante, anzi più affascinante che bella, la nostra maschera Isabella,
che
per
è
la
ancora
gioia
qui
editore.
Ricordiamo, ciao Isa.
Ciao Isabella, ciao. Io saluto tutti voi ascoltatori che rendete possibile sempre questa puntata, quindi grazie, siete sempre tantissimi, vi bacio tutti quanti. Saluto al di là dello specchio il mio regista, il mio amico Tore.
Io saluto te Ilenia.
Ci vediamo il prossimo, anzi ci sentiamo sempre on air il prossimo mercoledì su www.mvradio.it dalle ore 21 alle 23. Adesso è la fine e quindi è arrivato il momento della frase teatrale di Aprite il Sipario. Si recitano ruoli di eroi perché si è vigliacchi, ruoli di santi perché si è delle carogne, ma più di tutto si recita perché altrimenti si diventerebbe pazzi. Vittorio Gassman.
Vieni via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chibum, do 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 do, chibum, chibum, boom, do 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 do. Via via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 do, chip, chip, do 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 do, chip, chip. Un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you, chips, 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 do 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 do, chibum, chibum, boom, do 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 do, chibum, chibum, boom, do 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 do, chibum, chibum, boom.